Allora iniziamo il nostro incontro, siete pure seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora stiamo scorrendo queste pagine della lettera di Giacomo, siamo ancora al primo capitolo, però stasera andiamo un po' più avanti, sono 5 capitoletti, quindi appunto il nostro cammino non sarà lunghissimo, ma d'altra parte penso che non abbiamo fretta, non abbiamo dei paletti, ma piuttosto quello di poter leggere con calma e ecco, poter approfondire la parola. Allora, ricordate in questa catechesi che Giacomo sta facendo alla comunità, ha cominciato a parlare della gioia, della beatitudine che il cristiano, in quanto in Cristo, può sperimentare anche nei tempi delle prove e delle tribolazioni. E questo tempo delle prove, che è anche il tempo della tentazione, queste tentazioni di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che hanno a che fare sempre con noi, non è che in alcuni periodi siamo particolarmente tentati e in altri siamo in vacanza, è una lotta continua. È una lotta continua che noi sperimentiamo non soltanto nelle relazioni esterne, in tutte le vicende nostre, lavorative, quotidiane, familiari, ecclesiali che viviamo, dove la relazione è, come dire, è la nostra vita e la nostra morte. E il desiderio più grande, a volte quando riusciamo sentiamo che è la vita e allo stesso tempo sentiamo come sono fragili e come queste siano messe alla prova. E quindi non solo nell'esterno, se si può dire così, ma questo a partire da una lotta che è nel nostro cuore, perché ciascuno di noi sperimenta dentro di sé delle spinte verso la vita e verso la morte. Ciascuno di noi porta dentro un istinto di vita e un istinto di morte. E allora in questa lotta noi possiamo sperare di vincere perché il Signore è con noi. Ricordate, ogni dono buono e ogni regalo perfetto viene dall'alto. Sto sistemando meglio, la prossima volta spero di fare una, perché abbiamo capito anche come poter mettere poche parole e allargarle, no? Per farle vedere da lontano. Quindi questo perché c'è un dono di Dio che viene dall'alto, da Dio, scendendo dal Padre delle luci, molto bello, no? Ci fermavamo su questo. Egli ci ha partorito, eccetera, eccetera. Sappiate questo, ci eravamo fermati qui la volta scorsa, se non sbaglio, che fratelli miei carissimi, è bello che Giacomo parla dei fratelli, qui magari non è arrivato a quello che magari nella nostra liturgia un piccolo passo l'ha fatto, di cominciare a dire fratelli e sorelle, c'è ancora tanto un po' di maschilismo, però prendiamolo nel positivo, c'è di uno che scrive alla sua comunità. Ma nella tua chat?
No,
nella mia?
Nella tua.
Scusate un attimo. Scusate, non abbiamo una regia per cui dobbiamo fare tutto e poi non è che si è proprio degli esperti tecnici, no? Per cui. E, grazie Rino per questo. Allora, ecco, Giacomo che parla ai suoi fratelli, si sente uno di loro, si sente uno di loro, no? Credo che questo anche noi lo dobbiamo riscoprire, forse anche noi presbiteri, no? E più volte il Papa parla della quella malattia del clericalismo che affetta noi, ma affetta anche voi laici, no? Che tante volte volete noi un po' su, no? Cioè, e noi che ci piace star su. Ma sentirci invece fratelli e sorelle, ciascuno nel suo ministero. Ricordo sempre quel insegnamento che un padre gesuita che si chiama, è ancora vivo ed è all'opera, si chiama Gianfranco Ghirlanda, ed è uno che è stato rettore della Gregoriana, consultore di diversi dicasteri romani, quindi un cattolicissimo, quello che sto per dire è cattolico. Lui ancora negli anni 90, nella lezione di diritto canonico che faceva in Gregoriana, io ero lì giovane studente, e diceva: noi dovremmo superare la dizione laici clero per chiamarci tutti fedeli a Gesù Cristo, chi nel ministero ordinato, chi nel ministero matrimoniale, chi nella solitudine per gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. E mi sembra bello, no? Perché significa percepirsi fondamentalmente in quello che ci dà identità, che cosa? La nostra relazione a Gesù, in cui tutti noi, con le nostre fatiche, con i nostri peccati, siamo impegnati. Poi ciascuno nel suo ministero a vantaggio di tutti. Mi sembra interessante. E allora dice: ogni essere umano sia pronto ad ascoltare, lento nel parlare e lento all'ira. Ci eravamo fermati un po' su questo, no? Lento all'ira. L'ira è un sentimento. Può diventare un vizio capitale, come sapete, uno dei sette vizi. Ma quando questo diventa molte volte, come dire, l'orizzonte della nostra vita, l'atmosfera generale, ci sono quelle persone che sono sempre, e invece dall'altra parte c'è un sentimento che anche Giacomo dice bisogna elaborare, lento all'ira. Nell'Antico Testamento tante volte c'è l'ira di Dio si accese. Noi quando leggiamo quello rimaniamo sempre un po' così, no? Perché diciamo, vabbè, Antico Testamento, no? Noi siamo quelli dell'amore, quelli del perdono, quelli dell'amore dei nemici, perché siamo del Nuovo Testamento, no? L'ira di Dio si accende verso il male, perché, vedete, Dio non accetta il male. Dio è infinita misericordia verso il peccatore e ira ardente verso il peccato. Che fra l'altro è anche interessante perché, vedete, noi a volte col male veniamo a patti, il male ci seduce. E allora l'ira è quello di dire: no, questo è male, no? Guardando con misericordia alla persona che da quel male è prigioniera. Perché vedete, ecco, dice Giacomo, perché l'ira dell'uomo non opera la giustizia di Dio. Perciò, lasciando perdere ogni impurità ed eccesso di malizia, accogliete con mitezza la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Dicevamo la volta scorsa, anche a proposito dell'impurità, e questo credo che pian piano le cose che dico ormai sono, penso, no? Sempre più ci stanno entrando, biblicamente l'impurità non è quello che a volte ci è stato presentato, siamo stati educati, cioè la purezza, che in genere poi riguardava più voi donne, no? Detto da noi uomini, era naturalmente tutto quello che aveva a che fare con la sfera sessuale, con la verginità, eccetera, e quindi le impurità sono quelle cose che hanno a che fare in qualche modo, no, sempre con l'ambito sessuale. né per la Bibbia puro è ciò che è integro. Quindi non riguarda solo la dimensione sessuale, che è una dimensione importante della nostra vita, ma non l'unica. Impuro è ciò che è frammentato, spaccato, confuso, che mischia cose che non stanno insieme. Pensate, i maiali, come sapete, nella tradizione ebraica sono considerati animali impuri. Perché sono considerati animali impuri? Perché nella tradizione, nella visione antica, il maiale è un animale che da una parte ha lo zoccolo uncinato, come le mucche, però non rumina. E allora questa cosa di non essere classificabile dice che è impuro, cioè è confusione, mischia cose che non stanno insieme. Allora, lasciar perdere ogni confusione, cioè a volte quelle situazioni della nostra vita che si complicano perché tentano di mettere insieme cose che non stanno insieme. E notate, lasciando perdere eccesso di malizia. Cioè, non dice ogni malizia, dice quella malizia debordante. Cioè, vedete, Giacomo in quello che dice è molto concreto. Cioè, lui sa bene che noi col male ci avremo sempre a che fare. Perché il male, in qualche modo, ne siamo coinvolti, ce lo portiamo dentro. Noi siamo sempre in un cammino di conversione. E credo che anche questo sarebbe interessante che lo tenessimo un po'. Cioè, la nostra vita si spera, cioè alla fine della nostra vita noi ci saremo convertiti all'amore. Tutta la nostra vita ci avrà insegnato a fidarci dell'amore e dell'amore di Dio. Pensate che nella Bibbia Mosè, che visse 120 anni, naturalmente un numero simbolico, e noi Mosè lo troviamo dal libro dell'Esodo, dall'inizio del libro dell'Esodo, poi per tutto il libro dei Numeri, poi per tutto, scusate, del Levitico prima, poi tutto il libro dei Numeri, fino alla fine del Deuteronomio, per ben 4 di libri del Pentateuco. Nell'ultimo capitolo del Deuteronomio, il capitolo 34, quando si narra la morte di Mosè, per la prima volta Mosè viene chiamato servo del Signore. Servo del Signore, quando sta per morire. Poi la sua morte è molto particolare, ma per dire tutta una vita per imparare a servire, tutta una vita per imparare ad amare. E allora vedete, Giacomo dice: no, cioè, non potete essere esenti dal male, fuori e dentro di voi, soltanto cercate di evitare il debordare del male, l'eccesso del male. Pensate, forse questo era anche un appello che, come cristiani, come persone, cioè anche nei tempi di crisi, nei tempi in cui si fa fatica, e tutti noi lo proviamo, forse per quello che possiamo siamo chiamati a una maggiore gratuità, a una maggiore pazienza rispetto alle situazioni piccole, tante volte, qualche volta un po' più grandi, di contraddizione, di pensate nelle relazioni. E notate, accogliete con mitezza la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre vite. Notate come questo cogliere con mitezza ci fa pensare alle beatitudini. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Cioè questa terra sarà data in dono, in eredità, ai miti. E ricordate che Gesù nei Vangeli poche volte si autodefinisce, parla di sé definendosi, ma in un passaggio che tutti ricordiamo, ricordate quando Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Non so se tante volte noi pensiamo a essere miti, se a volte, non so, nell'uso comune la persona mite è una persona un po' lì, no, che sta, vabbè, mite, uno, ma quella è mite. No, è una persona mite, tranquilla, che sta lì un po' mortificata, no, così. Non lo so. E vedete, la mitezza è il contrario dell'arroganza. Di colui che vuole vincere a tutti i costi. E sempre e dovunque. Sempre e dovunque. Possiamo pensare che anche tante situazioni di violenza sono legate anche al fatto di non accettazione del fallimento. Pensate anche a tante situazioni di femminicidi, no? Di non accettare la fine di una relazione. Non è possibile, no? Perché tu puoi tutto e devi vincere sempre. Allora il mite è colui che propone, parla, ma senza volerle spuntare a tutti i costi, senza usare la violenza, ma confidando nella ragionevolezza, nelle ragioni che propone. Se l'altro non vuole, e così è stato il Signore Gesù, che si faceva vicino, amava e poi lasciava libero che ciascuno potesse accoglierlo, rifiutarlo. Per cui, vedete, Giacomo ci dice di accogliere con mitezza, che questo atteggiamento non arrogante, ma l'atteggiamento in qualche modo di chi è se stesso, e con libertà, se vuole, accoglie la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. E cos'è questa parola? È la parola di Dio. Nel tempo di Giacomo era quello che per noi è l'Antico Testamento, la Bibbia ebraica, che era quella che Gesù leggeva, pregava, ed erano i racconti nella prima fase orali, poi pian piano cominciano a essere scritti, no? E diventeranno i Vangeli, no? Della vita, delle parole del Signore Gesù, dei suoi segni e in particolare della sua passione, morte e risurrezione. Questa cosa che dico, so che può avere una risonanza, ma mettete in conto che ancora come Chiesa stiamo facendo dei passi, ma ancora che la Bibbia sia la nostra compagna quotidiana di vita, non ci siamo. Non ci siamo. Non è ancora abituale che quando si fa una lezione biblica la gente porti la Bibbia. Voi avete adesso una traduzione particolare, per cui siete giustificati. Vedremo con la prossima, col prossimo testo. Ma guardate che anche mi capita alcuni ritiri con dei preti. E nell'ultimo ritiro che ho dato in una diocesi è venuto un giovane prete e ha detto: ma tu devi dire qualcosa, perché i preti vengono a ritiro biblico, che sanno che è biblico, e non portano la Bibbia. Poi ci si difende che adesso uno ce l'ha sul cellulare, no? Ma non è la stessa cosa. Perché la Bibbia è laddove tu poi ti fermi, annoti. Si può scrivere sulla Bibbia, non è peccato scrivere sulla Bibbia, non preoccupatevi. E quindi sottolineare, eccetera. E la parola. La parola. Tra l'altro, anche qui, questa parola che è stata seminata in voi è il battesimo. Giacomo sta parlando, dicevo, a delle persone, a dei cristiani che sono diversi da noi, perché questi cristiani erano quei pochi, erano piccole comunità di adulti che si erano avvicinati alla fede cristiana perché avevano incontrato dei cristiani, li avevano visti vivere in un certo modo e alcuni si erano diventati amici, no? Magari lavoravano insieme, erano vicini di casa, e poi gli hanno detto: ma voi chi siete? E loro hanno detto: noi siamo discepoli di Gesù il Cristo. Ah, e chi è? E allora diciamo: se tu vuoi, guarda, vieni nella nostra comunità, te ne parliamo, eccetera. Una persona poi si era avvicinata, diceva: ma anch'io voglio diventare cristiano. Bene, si cominciava un cammino di catecumenato di alcuni anni, che portava al battesimo. Allora dico questo perché appunto noi dobbiamo un po' recuperare, per la nostra vita cristiana non è andata così, noi a volte non ricordiamo neanche il giorno in cui siamo stati battezzati, ricordiamo il giorno in cui siamo nati, ed è bello, ma non ricordiamo il giorno in cui siamo diventati cristiani, che forse dovremmo andare a cercarlo. No, farcelo dire ai nostri genitori se sono ancora vivi, se no, per dire, quando siamo diventati cristiani? Poi l'abbiamo scelto, l'abbiamo riscelto, però quando? Una parola che è stata inseminata in noi e che può salvare la nostra vita. E dice Giacomo, dice: siate di quelli che fanno la parola e non soltanto ascoltatori che ingannano se stessi. E nella tradizione ebraica è molto forte questo fatto che la parola si fa. E non so se con qualcuno di voi della parrocchia di San Marcello, quando, penso ormai 10 anni fa, eravamo andati in Terra Santa, c'era Don Gianni anche, e avevamo incontrato una donna ebrea, israeliana, che opera per la pace, era nei movimenti per la pace, e allora nell'incontro qualcuno le aveva chiesto: ma lei è credente? E lei aveva detto: preferisco non rispondere a questa domanda, perché in Israele credenti, non credenti, sono legati anche proprio a una pratica. Noi conosciamo gli ultraortodossi, gli ortodossi e gli ultraortodossi, no, li vediamo vestiti in un certo modo, eccetera, eccetera. Non ci sono solo loro, ci sono anche dei credenti che semplicemente magari mettono la kippah, eccetera. Però nell'ebraismo c'è un po' di più da noi quello di dire: tu credi in Gesù se in qualche modo cerchi di vivere la sua parola. Come conosciamo Gesù? Attraverso la sua parola. E come possiamo sperimentare la sua parola? Facendo. Noi siamo più di cultura greca, il pensiero, per cui noi troviamo tante persone che dicono: guarda, io sono credente ma non pratico, no? Cioè, come dire, sto con mia moglie ma vado con altre, va bene, eccetera, no? Ma è qualcosa che, se uno ci pensa, no? Perché cosa significa essere, aver fiducia in Gesù e nella sua parola? Pensate quando il Signore sul Monte Sinai propone l'alleanza attraverso Mosè al popolo di Israele. Israele risponde: questa parola noi la faremo e l'ascolteremo. Che è un po' strano, perché uno dice noi l'ascolteremo e poi la faremo. E invece Israele dice noi la faremo e l'ascolteremo. Fra l'altro il Signore Gesù si gira verso Mosè e gli dice chi ha rivelato a Israele il segreto degli angeli? Coloro che fanno la mia parola. Perché la parola si capisce facendola. Se volete anche così un po' per l'amore, no? L'amore uno sa cos'è, comincia provando a viverlo. Provando a viverlo. E allora forse anche per noi dobbiamo un po' riscoprire in quanto discepoli del Signore Gesù, dicevo all'inizio, no, nei primi incontri mi piaceva molto questo fatto di riscoprire anche la parola discepolo, discepola, no, di un Signore che ci insegna a vivere. E voi sapete bene che ogni arte va esercitata. Ogni arte va esercitata e nella misura in cui tu la eserciti, anche sbagliando, la impari, sotto la guida di un maestro, di una maestra. E allora, vedete, no, Giacomo dice, siete di quelli che fanno, la parola, in ebraico, anche gli ebrei hanno problemi a volte di dire e non fare, di questa patologia della vita umana. Ma è interessante che nella lingua ebraica il termine che indica parola è lo stesso che indica cosa, cioè davar indica sia parola sia evento, cosa. Quando uno ti dice che cos'è questo, ti dicono se davar, cos'è? E allora dice, infatti, se qualcuno è ascoltatore della parola ma non la fa, costui assomiglia a un uomo che osserva in uno specchio il volto che ha per nascita. Ha osservato se stesso, se n'è andato e subito ha dimenticato com'era. Ricordate che anche Gesù nel Vangelo di Matteo ha una parabola che parla di questo, quando dice chiunque ascolta le mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo che costruisce sulla roccia senza scavare, no? Venne la pioggia, soffiarono i venti e quella casa cadde e la rovina fu grande. Chi invece l'ascolta e la fa è simile a un uomo che ha scavato le fondamenta. E forse è vero anche per noi, come dire, questo tempo, questa tormenta che ci è arrivata addosso, che in qualche modo ancora ci tormenta, ci scuote nelle fondamenta. Cioè, dove affondiamo la nostra speranza? Dove prendiamo forza? E notate, in Matteo è l'idea di una casa, che poi è un simbolo dell'esistenza umana, no? Qui in Giacomo è proprio la costruzione della persona. In qualche modo la persona, scusate, la parola è come uno specchio che dice di Dio con noi e di noi con Dio e con gli altri. Bello questo, no? Perché la parola non è tanto quella che ci dice cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare. Non so se l'avete fatto quando eravate ragazzi e facevate i campi scuola dell'Azione Cattolica o di qualche altro movimento o rinnovamento, spero che non l'abbiate fatto mai. Magari quando eravate giovani facevate un campo vocazionale, non sapevate se dovevate sposarvi o se dovevate farvi suora, preti, e allora uno era proprio in crisi, non sapeva più a che... Allora cosa faceva? Prendeva una Bibbia, no? Invocava lo spirito e poi apriva a caso sperando di avere, no, l'oracolo, sai, ti dice spero che nessuno ha fatto questo se l'abbiamo fatto lasciamolo come peccati di gioventù, e, però ecco, utilizzare la Bibbia come oracolo, lampada magica, è un uso improprio, diciamo, un uso improprio. E piuttosto la parola è veramente uno specchio che ci rivela chi siamo chiamati a essere, dove siamo, davanti a un Dio con noi. Con tanti di voi abbiamo letto con me, ma avete fatto anche voi altre letture e anche in tante altre occasioni, anche tanti testi dell'Antico Testamento. E abbiamo visto che non sono testi particolarmente edificanti, dove ci sono re oppure eroi o eroine, senza macchia e senza paura. Abbiamo trovato gente come noi. E c'è un autore, un commentatore, un grande biblista, Paul Beauchamp, che dice che la parola è così imperfetta da mostrarci tutti i limiti, no, dell'umano, ed è così perfetta da parlare di noi. E qual è la buona notizia? Che parla di un Dio con noi. Di un Dio con noi così come siamo, non come vorremmo essere e non siamo mai, no? Ma un Dio che entra nella nostra storia, che non l'abbandona, che non si delude. Chi l'ascolta e non la fa è simile a un uomo che si guarda nello specchio un momento e poi se ne va, e subito ha dimenticato com'era. Ma colui che si è curvato su una legge perfetta, quella della libertà, e vi si è applicato, non da ascoltatore distratto, ma come uno che compie azione, costui sarà felice nel suo operare. Guardate, qui c'è proprio l'immagine che Giacomo aveva ben presente, dell'ebreo che studia la parola, curvato, che sta sul testo, sulla parola, che studia la parola. E la parola è anche studio. Certo, ciascuno di noi per quello che può, e chi, magari come me, Don Andrea, che abbiamo, no, il ministero che abbiamo ricevuto, gli studi che abbiamo fatto, è per condividere, è per aiutare ciascuno a poter conoscere più profondamente la parola di Dio, per poterla vivere. E notate, su una legge perfetta, anche qui siamo in pieno contesto ebraico, no? Perché la legge di cui sta parlando è la Torah, che noi non conosciamo, se non poco, a volte ne abbiamo grandi pregiudizi, perché diciamo sti ebrei adesso, la Torah, no? Invece noi siamo oltre la legge, eccetera, eccetera. Ma come sapete, la Torah, che noi traduciamo legge, anche qui è stata tradotta legge, più esattamente sarebbe da tradurre con indicazione, istruzione. Cioè, quindi, dall'idea piuttosto di parole che indicano cammini di vita. La vita come un cammino dove ci sono tanti incroci, tanti bivi, tante strade, e qual è la strada giusta? Ed è quello che tante volte anche nella nostra vita è così, piccole e grandi scelte davanti alle quali ci troviamo, e uno dice: da che parte devo andare? Perché il problema è che se sbagliamo strada, nei viaggi che ho fatto in Terra Santa, lo sperimentavo molto, in maniera molto forte, quando accompagnavo i gruppi nel deserto, c'erano i sentieri segnati, quindi non ero uno che portavo così, c'erano i sentieri. E perché nel deserto, no, mi ricordo il primo viaggio che io sono andato un po' di volte per imparare insieme ad altri gesuiti, poi prima volta ho guidato un gruppo da solo ed ero un po', no, in apprensione, andando nel deserto a un certo punto non trovavo più i riferimenti del sentiero. E dentro di me ero un attimo, no? La gente mi diceva, ma Franco stiamo andando bene, questa è la strada, io dicevo, sicuro, tranquilli, andiamo. E dentro di me, ecco, il Signore mi ha aiutato, sono qui e tutta la gente che era con me. E perché se sbagli strada, muori. Allora a volte possiamo morire e a volte anche perdere tempo a morire. Allora è una legge integra, perché sono parole di senso, che aprono senso. Senso è indicazione e significato. No, una vita sensata, una vita che abbia un gusto, che abbia, no, lo sentiamo tutti, il desiderio di questo, e che apre a libertà. E allora chi si è curvato, si è applicato e non da ascoltatore distratto, ma come uno che compie azione, costui che compie azione, quindi è. E allora nel versetto 26 Giacomo dice: se qualcuno pensa di essere religioso senza frenare la propria lingua, ma ingannando il proprio cuore, la sua religione è vana. Religione pura, senza macchia, davanti a Dio, il Padre, è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, conservarsi immacolati nel mondo. Vedete, qui Giacomo utilizza il verbo, cioè il termine religioso, religione, in senso positivo, quando tante altre volte nel Nuovo Testamento religio è vista piuttosto in senso negativo, ha a che fare con gli idoli, è tutto quel sistema cultuale, no, legato ai templi, legato agli idoli, che la prima comunità cristiana vede, no? Ricordate che anche all'inizio i cristiani venivano capiti come atei, perché si rifiutavano di celebrare, no, il culto, i sacrifici agli idoli, eccetera. Qui invece viene visto in senso positivo, perché sottolinea la relazione. È una relazione che poi si esprime, tra virgolette, in riti religiosi. Se volete, questo è vero anche per noi, no? Nel senso, in una coppia che si vuol bene ci sono dei riti. Noi uomini siamo più con la memoria in difficoltà di voi donne, ma no, nel matrimonio, eccetera, anche il giorno in cui ci si è sposati, un giorno, eccetera, si celebra. Quindi riti che celebrano una relazione. Però qui la cosa qual è? Che questo che dovrebbe essere espresso nell'essere religioso e può avere delle difficoltà, no? Senza frenare la propria lingua, ma ingannando il proprio cuore, la sua religione è vana. E gli studiosi si domandano, e probabilmente non sono lontani dal cogliere il vero, che se Giacomo dice questo alla sua comunità, perché Giacomo dice questo alla sua comunità? Perché c'erano problemi legati all'uso della parola. Alle parole che ci si scambiava e che non sempre dovevano essere parole che costruivano, quindi qualcosa che aveva a che fare con quella comunità, ma potremmo dire che hanno a che fare con ogni comunità umana. Allora su questo vorrei un attimo fare un piccolo approfondimento, perché le patologie della parola il vizio della parola, la malattia della parola, dell'uso della parola, se notate, non è rientrata nella classificazione cristiana poi degli 8 pensieri impuri o dei 7 vizi capitali, no, lussuria, gola, superbia, ira, eccetera, eccetera. non c'è il vizio della parola. Qualcuno dice, vabbè, perché in qualche modo la parola c'è in ognuna di queste situazioni di patologia. Però è vero che nella tradizione cristiana c'è chi ha a un certo punto cercato di cogliere un po' di più la problematica di un uso distorto della parola. Ebbene, ve lo riportovi semplicemente qualche piccola indicazione. E un domenicano, un gesuita che citi un domenicano è un segno di ecumenismo. E un certo Guglielmo Peraldo, che questo è un autore medievale, che lui a un certo punto inserisce proprio a quel tempo, ma poi la cosa non è andata, un ottavo vizio, cioè appunto il vizio della parola. E pensate, lui trova 24 diversi peccati di lingua. Ve ne dico solo alcuni. Lui dice: bestemmia, mormorazione, spergiuro, falsa testimonianza, menzogna, maledizione, ingiuria, calunnia, adulazione, derisione, turpiloquio, discorso stupido, multiloquio, parola oziosa, mutismo. Interessante. E solo alcuni, solo per sottolineare qualcuno, tipo per esempio la mormorazione, che è il parlare dietro, alle spalle di qualcuno, no, per colpirlo e minarne l'autorità. E ricordate che Papa Francesco lo cita ogni tanto per l'ambiente dove vive lui, che non deve essere un ambiente molto facile, no? E tra l'altro anche come suono, mormorazione, murmur, sembra quasi un agitarsi, no, di qualcosa di sottofondo, murmur, murmur, eccetera. Il brusio delle onde non è una parola chiara, ma è una parola che si cela, si nasconde, è una parola molte volte dell'inferiore contro il superiore. E nell'Antico Testamento è il grande peccato del popolo di Israele contro Mosè, di Maria, della sorella di Mosè, appunto contro Mosè. È una parola, cioè è una, come sappiamo, è una patologia che distrugge le comunità, perché lavora di fondo, non appare, no? E per cui così a me sembra a volte di paragonarla. Avete visto le forme di groviera quando sono intere? Sono perfette, no? Tu le apri, le spacchi, quelle sono buone, ma no, le comunità che sono così sono fragili. La menzogna. E la menzogna è potente e affascinante, perché la menzogna è l'intenzionale manipolazione attraverso la parola della realtà per ottenere un determinato fine, per condurre gli altri a fare quello che io voglio. La menzogna come parola asservita al potere. Noi siamo, no, drammaticamente dentro questo mondo di continue notizie, parole che girano, in cui non sappiamo più dire quali sono vere e quali sono false. Sappiamo che si sono create guerre sul menzogne. Ricordate la guerra contro Saddam Hussein, perché aveva le armi di distruzione di massa che nessuno ha trovato. E sappiamo che questo è fortissimo, no? Perché veramente è il potere che manipola la realtà. E il turpiloquio, oggi sembra che, anzi, no, come dire, lo troviamo in televisione, lo troviamo Mi piace quella frase che conosciamo tutti di Alda Merini, no? Che lei apprezzava molto le persone che sceglievano con cura le parole da non dire. Cioè significa aver cura dell'altro, no? Attraverso la cura delle parole con cui io voglio comunicare all'altro, no? Sappiamo che le parole sono pietre. E poi, concludo, la denigrazione, l'adulazione, no? Che la vana lode esibita a qualcuno nell'intento di piacere. Il mutismo. Sappiamo che anche il mutismo è una patologia, perché il contrario della parola non è il silenzio, cioè la parola si nutre di silenzi, no? Noi nei nostri discorsi utilizziamo le parole tramezzate di silenzi, ma è proprio il mutismo e il tacere. Cioè non lasciare spazio all'altro, ma è proprio il rifiuto di parlarti, come dire, tu per me non esisti. Se volete, no, è un modo per uccidere relazioni. Certamente molto meno problematica di andarti a trovare il killer, pagarlo, rischiare che ti scoprano, tribunale, carcere, sai, sono cose un po', no, come dire, spiacevoli. Un modo molto più pulito è appunto quello di non rivolgere più all'altro la parola. Come sappiamo, questo è nelle situazioni comunitarie, è qualcosa che pesa, è pesante. E allora c'è un frenare la propria lingua, un porre custodia alla mia bocca. Il Salmo, no? Chiede: Signore, poni custodia alla mia bocca, custodisci la mia bocca. C'è un lavoro che ciascuno di noi deve continuamente fare, no? Cioè sul parlare. Per cui religione pura, religione integra, senza macchia davanti a Dio, il Padre, è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, conservarsi immacolati dal mondo. Vedete, interessante, no? Cioè, per cui la religione integra, Giacomo non indica andare al tempio, offrire il sacrificio di dei, prendere le carni, eccetera, eccetera, ma è la relazione, no? Verso, qui prende gli orfani e le vedove, che come sapete insieme allo straniero erano e sono, no, tra i più poveri. Allora, come dire, se tu sei in relazione con quel Dio che ti ha generato con la sua parola e che sperimenti come colui che ti dona semplicemente, senza ricattarti, no, ma con gratuità, e questo prende sempre più il tuo cuore, questo non può non portarti a guardare l'altro, soprattutto, no, nel suo bisogno, soprattutto nella sua fragilità. E sono i più poveri, sono, che torneranno poi anche dopo, e gli orfani, le vedove, sono, conosciamo chi sono, e dall'altra parte anche simbolicamente ciascuno di noi, no, in quanto con il peccato non sappiamo bene più chi è il Padre, Dio Padre, anche noi siamo in cerca di un padre e di una madre, di qualcuno che ci ha generati e continua a generarci nell'amore. E notate, anche noi in qualche modo siamo vedovi e vedove, cioè anche noi cerchiamo il partner della nostra vita. nel senso più profondo, no? Che di appartenere a qualcuno nell'amore. Non a caso nell'Antico Testamento uno dei centri, dei focus, dei libri, no? È il Cantico dei Cantici, che pensate gli ebrei leggono a Pasqua, la festa dell'uscita dall'Egitto, della liberazione, e il Cantico dei Cantici, no? Dove si possa dire a qualcuno nell'amore, a Dio, agli altri: io sono tuo e tu sei mio. Cioè in quel darsi completamente, senza più paura e senza più morte, senza più tradimento, senza più violenza, no? Andiamo avanti nel capitolo 2, almeno iniziamo e poi dice, continua Giacomo: fratelli miei, non mescolate a favoritismi la fede nel Signore Gesù nostro, nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria. Perché se entra nella vostra sinagoga un uomo con un anello d'oro al dito in veste splendida, e se entra pure un povero in veste logora, se voi guardate a colui che porta la veste splendida e dite: siediti qui comodamente, mentre al povero dite: siediti là, o siediti ai piedi del mio sabello, non avete fatto discriminazione in voi stessi e non siete diventati giudici dai ragionamenti perversi? Scusate che... Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri per il mondo quali ricchi in fede ed eredi del regno annunciato a quelli che lo amano? E voi avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano nei tribunali? Non sono loro che bestemmiano il bel nome invocato sopra di voi? Poi riprendiamo. Allora entriamo in un'altra trattazione che vedremo in questo capitolo, a questo versetto iniziale, dove si parla del rischio dei favoritismi, e vedremo poi come Giacomo ne parlerà. E poi Giacomo presenta un caso concreto, questo di mentre siete in assemblea, in sinagoga, entra il ricco, entra il povero. Poi presenterà come Dio opera, non facendo favoritismi, e poi vedremo che Giacomo riprenderà questo argomento confrontando la parola di Dio, prendendo alcuni brani dell'Antico Testamento. Quindi il tema è i favoritismi. Allora dice appunto: questi favoritismi, a favoritismi la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Attenzione, favoritismi ha a che fare con la relazione, cioè questa relazione col Signore Gesù dovrebbe sanare le vostre relazioni con gli altri. Se ci sono favoritismi che escludono, che danneggiano l'altro, significa che le vostre relazioni con la fede in Gesù ci sono dei problemi. E attenzione, lui dice: la fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria. E qui il termine, naturalmente è un termine greco di doxa, però Giacomo è un ebreo che sta pensando in ebreo, ma in ebraico, ma parla in greco, e per cui si parla di doxa. Però lui, nella sua tradizione ebraica, il termine che dice gloria è kavod. E adesso spiego, perché non sono proprio la stessa cosa. Cioè, nel senso che per noi, cioè, doxa, come sappiamo, nella tradizione più greca, ha a che fare con la gloria di un uomo, l'apparire di un uomo, cioè quello che lui è riuscito a realizzare, l'immagine di sé è quello che... la gloria, no? Ai re, agli imperatori che tornavano dalle guerre, dalle vittorie, dalle conquiste, si dava gloria. Padre Spivlik, che è in cielo, e diceva che quando era piccolo e ascoltava la madre che diceva il rosario e poi diceva gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, dentro di sé diceva: ma che Dio vanitoso, no? Cioè, che vuole che la gente devi dirgli gloria, 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 no? Poi ha capito, anche studiando eccetera, che quel gloria che noi preghiamo ha a che fare con la tradizione ebraica, con la Bibbia, dove kavod, il termine che ancora oggi nella lingua ebraica indica gloria, non indica l'apparenza, no? Grande, eccetera, ma indica il peso. Cioè, per esempio, quando si va al mercato e si prendono della frutta e la si pesa, si dice quanta kavod ha questa frutta, cioè quanto peso. Allora vedete, cioè, è diverso, no? Il peso, cioè a cosa diamo peso? Quali sono le cose che pesano, ma non nel senso di che ci appesantiscono, ma che sono importanti nella nostra vita, che hanno un peso. E infatti vedremo che la problematica, per esempio, del ricco che entra tutto vestito bene e del povero, è legata all'apparenza. Anche qui è questo che ha un apparire, no? E l'altro che... Allora vedremo che appunto come dar gloria e come intendere la gloria e come non mischiarla in termini negativi appunto con la gloria, con la fede nel Signore Gesù. Però lo vedremo la prossima volta. Bene. E allora gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.